la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, mercoledì 26 giugno, buongiorno dalla redazione di Controradio Newsline, l'edizione mattutina di oggi. Partiamo subito con il meteo, leggiamo dal Tirreno: meteo pazzo, blocca l'estate, la Toscana diventa bipolare. Ci mancava anche il bipolarismo meteorologico, ma chiediamo informazioni su questa giornata e sulle tendenze. Daniele Grifoni dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, adesso assisteremo ad un graduale miglioramento, anche se nella giornata di oggi, specie nel pomeriggio, avremo ancora la possibilità di qualche temporale sulle zone appenniniche, sulla Miata e sulle colline metallifere. Altrove, diciamo, le precipitazioni sono meno probabili. Sicuramente il tempo sarà generalmente buono invece sulle zone costiere. Le temperature già da oggi cominciano ad aumentare, con punte massime fino a 26-27 gradi. Poi nei prossimi giorni assisteremo ad un ulteriore miglioramento, fino a cielo generalmente poco nuvoloso nella giornata di venerdì e poi anche nel fine settimana, condizioni di tempo soleggiato. Le temperature aumenteranno e gradualmente dai 26-27 gradi di oggi tenderanno a portarsi sui 29 gradi nella giornata di domani, poi anche 32 gradi venerdì e poi nel fine settimana si potrà tornare anche sui 34-35 gradi sulle zone di pianura. Tuttavia sarà un miglioramento non particolarmente duraturo, perché poi già da martedì della prossima settimana è possibile un nuovo peggioramento con nuove precipitazioni. Tuttavia sembra un peggioramento piuttosto rapido e quindi seguito poi da un nuovo miglioramento.
Avremo tempo domani e venerdì di parlarne, ma le precipitazioni che sono avvenute ieri, soprattutto nella seconda fascia del pomeriggio, molto intense, che hanno creato anche tanti disagi per la loro potenza e intensità, diciamo, non sono previste per la giornata di oggi.
No, come dicevo, oggi le precipitazioni dovrebbero essere limitate più a rilievi, quindi l'Appennino, mentre altrove sì, non si esclude qualche locale rovescio, ma non dovrebbe avere le caratteristiche, diciamo, delle precipitazioni di ieri.
Grazie a Daniele Grifoni, grazie all'AMA, che sentiremo domattina. Adesso breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Scandicci Estate Open City 2024. Lo spettacolo è nell'aria. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 28 giugno al 16 luglio, Pomario Agorà, nell'incanto del Giardino dell'Acciaiolo. Lunedì 8 luglio alle 21.30, Klezmer con Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Etnica, 25esima edizione. Dal 27 al 30 giugno a Vicchio. Concerti, teatro, incontri, teatro di strada, DJ set, mercato, street food. Giovedì 27, Stazioni Lunari in concerto con una line-up unica. Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Banda Bardot da un'idea di Francesco Magnelli. Il 28, Tony Esposito racconta il viaggio di Ulisse e il Mediterraneo. Il 29, il sound unico dei Rumba de Bodas. Ska, funk, ritmi latini e afro. Il 30, Queen Omega, da Trinidad e Tobago, l'icona femminile del roots reggae. Info e prevendite Vox Vol.it, eventimusicpool.it. Momax, internet al massimo.
Per la tua azienda scegli Betamax, il sistema virtuale per gestire chiamate e messaggi vocali in ingresso ideato da Momax.
Con Betamax puoi personalizzare la segreteria e le musiche di attesa, programmare il trasferimento di chiamata, analizzare il flusso telefonico ed avere teleassistenza con un semplice click.
Vai su Momax.it e naviga al massimo.
Meno male che c'è Uma.
Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it.
Mercoledì 26 nel cortile del Teatro delle Spiagge, Amoninni, storia d'amore e di mafia. Un quadro inedito del giudice Caponnetto, di e con Massimo Caponnetto. Alla chitarra, Chiara Riondino.
Meno male che c'è un mare.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
Controradio.
Andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. L'apertura dalla Repubblica è dedicata alla politica. Il PD, laboratorio campo largo, il virgolettato del segretario Dem Fossi, che lancia la chiamata alle forze di centrosinistra in vista delle regionali. Italia Viva dice sì, Movimento 5 Stelle e AVS la stoppano. 5 Stelle e Sinistra Italiana frenano sui renziani. Per Funaro, primo giorno dopo la vittoria, in visita a 2 centenari. E adesso il laboratorio per costruire la coalizione delle regionali 2025 con il PD, Perno, Calendiani, Più Europa e Civici al tavolo, naturalmente AVS, per la prima volta anche 5 Stelle Toscano, ma con un avviso a Italia Viva: noi non rottamiamo, includiamo. Queste sarebbero state le parole di Fossi ieri, che ha tracciato un bilancio degli esiti anche dei ballottaggi. Fossi, che sentiremo su questo, anzi sarà nostro ospite in Non è finita qui dalle 8:40 anche su Controradio Web TV. Ma la cronaca di spalla dalla Repubblica: il delitto di Careggi, confessa di aver ucciso la nonna dopo una lite, fermato 17enne, notizia d'apertura sul nostro sito controradio.it. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
La notizia della donna di 65 anni, operatrice sociosanitaria originaria del Perù, trovata morta nel quartiere di Careggi a Firenze, la leggiamo sui giornali accanto alla mattanza dei due pensionati a Fano da parte del figlio. Il filo rosso di questa cronaca impaginata in successione è infatti nel rapporto stretto di parentela tra vittime e carnefici, i quali, sotto mentite spoglie, come nel caso fiorentino del nipote affezionato, covano l'indicibile per poi dare seguito ai loro piani premeditati, spesso accompagnati da futili motivi. Se ancora questi sono da accertare, gli inquirenti paiono già orientarsi sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ragazzo, un giallo che si è risolto in poche ore da che il corpo di Maria Teresa Flores Chavez, nonna del 17enne, è stato rinvenuto nella sua abitazione con segni in particolare sul collo che fanno pensare al suo strangolamento. A dare l'allarme era stato proprio il nipote, che sulle prime ha fornito una versione apparsa subito contraddittoria, con lui rincasato intorno alle 5 del mattino scoprendo un estraneo, verosimilmente un ladro, con cui poi avrebbe avuto una colluttazione. Interrogato ieri tutto il giorno dalla squadra mobile e dal PM della Procura dei Minori, Giuseppina Mione, il ragazzo avrebbe infine confessato l'omicidio facendo scattare il fermo. Il perché il giovane è giunto 4 anni fa dal Perù per venire a vivere con i nonni in via Niccolò da Tolentino, in un alloggio popolare, abbia compiuto un gesto simile mentre il nonno era fuori città, sembra da ricondursi ai dissidi nati dall'insistenza della donna che lo spingeva a trovarsi un lavoro.
E venerdì prossimo il ragazzo comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida, come detto, di taglio alto anche sulla Nazione. Infermiera strangolata, confessa al nipote, l'ultima lite prima del delitto. E poi si va sulla politica: Toto Giunta, il valzer dei nomi, Bettarini possibile vice sindaco, idea Guccione per il capogruppo, presidenza dell'aula, ipotesi Sparavigna, Perini e Vicini, assessori blindati. Intanto Funaro va a far visita a 2 centenari. Dal Corriere Fiorentino: è già sfida aperta per le regionali, dopo la vittoria ai ballottaggi il PD apre la partita, allargare il campo con Giani si vedrà. Nel centrodestra intanto frecciate tra i partiti: Forza Italia, basta candidature a tavolino, avanti tutta sul fronte civico di Tommasi. Poi c'è un'intervista alla neo sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, che chiama Firenze, ma dice: sulla nuova pista noi stiamo con la piana. E poi si dà una lettura dei comuni che hanno portato a sinistra l'equilibrio delle amministrazioni comunali. Da Calenzano a Borgo il rosso si allarga e cambia rapporti di forza. La provincia fiorentina si sposta ancora più a sinistra con il contributo decisivo delle liste civiche e del Movimento 5 Stelle. A imboccare la strada aperta 8 anni fa da Falchi a Sesto Fiorentino, poi seguita da Tagliaferri a Campi Bisenzio, si aggiungono Calenzano e Borgo San Lorenzo, teatri delle vittorie al ballottaggio del sindaco di ritorno Giuseppe Carovani e del neo primo cittadino Leonardo Romagnoli, ai danni degli sfidanti PD. E proprio il neo sindaco di Calenzano Carovani è stato intervistato in Newsline ieri sera da Domenico Guarino.
Proprio sui contenuti ci siamo divisi
noi ci abbiamo provato a vedere di mettere insieme il campo progressista, e però da parte delle forze di maggioranza abbiamo trovato delle porte chiuse. E sulla pianificazione del territorio, ad esempio, sul modo di governare, ho proposto un'idea di conservazione, di preservazione del territorio inedificato in ambito urbano, e invece la maggioranza nelle scelte del piano operativo comunale invece ha scelto di procedere alla saturazione delle aree libere, e questo noi non l'abbiamo condiviso, abbiamo osteggiato, abbiamo raccolto le firme, ma noi abbiamo offerto un'alternativa a questa amministrazione abbastanza autoreferenziale, abbiamo offerto un'alternativa di sinistra, e i cittadini hanno scelto in questo caso di cambiare, però rimanendo in un ambito di sistema di valori che li sente più affine alle proprie radici e alle proprie tradizioni. Le vicende fiorentine ho seguito sui giornali, quindi non ho partecipato alla fase di costruzione di possibili diverse alternative. Credo che noi abbiamo costruito per tempo la nostra proposta, facendo un lavoro sul territorio, allargando il campo di forze che non sono solo di sinistra, ma anche hanno riferimenti culturali diversi, e questo ci ha consentito di costruire una coalizione civica progressista, e penso che questa sia stata la strada vincente, non solo da noi ma anche nelle altre aree della Toscana. Forse Firenze è mancato un lavoro fatto per tempo su queste basi.
Minuti, vi abbiamo anticipato che volevamo riflettere con il consigliere comunale che si appresterà per Sinistra Progetto Comune a tornare sui banchi del consiglio di Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi, candidato sindaco della sinistra. Ben trovato, buongiorno Palagi. Lo sentiamo? Vediamo di
Buongiorno,
eccoci,
adesso mi sentite?
Eccoci. Sì, perfetto.
Buongiorno, scusate.
Allora, abbiamo fatto alcune riflessioni già sui voti che hanno pesato anche dell'elettorato a sinistra per quanto riguarda poi il secondo turno del ballottaggio. C'è stato anche un forte astensionismo di coloro che avrebbero votato al primo turno proprio lei e le sue liste. Come legge, che valutazioni gli dà su questo esito di un secondo turno che vede una forbice allargarsi tantissimo a sostegno appunto della vittoria di Sara Funaro a fronte di un elettorato di centrodestra che sostanzialmente ha rinunciato prima di partecipare all'appuntamento di domenica e di lunedì, ma di un elettorato di sinistra di cui si sta ancora analizzando un po' anche per i flussi elettorali quelli che sono stati i vari movimenti. Per esempio, parlavamo col professor Chiaramonte ieri, i voti di Saccardi del primo turno si sarebbero sostanzialmente divisi tra centrodestra e centrosinistra addirittura.
C'è un sentimento di rottura molto forte tra Renzi e Nardella, che non è tra due persone ma è tra due percorsi politici, quindi immagino che quel sentimento, che tante persone, anche dal punto di vista proprio dell'analisi politica, immaginavano esserci di stanchezza dopo 10 anni di giunta Nardella, hanno poi seguito il percorso di Renzi, perché la nostra città si è consumato uno scontro nazionale che ha favorito probabilmente, almeno questa è la lettura che diamo noi, un buon risultato di Alleanza Verdi Sinistra, perché è la prima volta che la sinistra alleata del Partito Democratico ottiene un buon risultato e riesce a eleggere. Quindi noi abbiamo avuto questa divaricazione tra Italia Viva e Partito Democratico, fra l'altro consumata secondo noi non su questioni politiche fondamentali, penso ai punti del programma che sono rimasti gli stessi quando si parla di aeroporto, penso a punti che non sono stati chiariti come la questione della multiutility dei servizi essenziali, e la discussione poi è andata avanti sul tema dello stadio e sul tema delle sanzioni amministrative e delle multe. Su questo effettivamente tante delle posizioni di Italia Viva erano sovrapponibili dal punto di vista della campagna comunicativa, soprattutto alla fine di questa consigliatura, dove però ricordo che Italia Viva è stata in giunta fino all'ultimo giorno, erano punti sovrapponibili a quelli del centrodestra. Quindi il comportamento del flusso che viene descritto, che porta l'elettorato di Italia Viva a dividersi a metà tra centrosinistra e centrodestra, è in continuità con quello che è stato lo scontro degli ultimi mesi, che noi leggiamo essere uno scontro tutto interno al centrosinistra, come in parte sono state queste elezioni che ci consegnano un consiglio comunale al di là del risultato dei voti e dei voti assoluti, che vede il centrosinistra appropriarsi di seggi che abitualmente andavano all'opposizione.
Ecco, a questo proposito, Palagi, che tipo di opposizione sarà? Perché notiamo una, anche come spessore delle persone che entreranno in consiglio come esperienza, una opposizione che forse, a parte appunto il suo caso e quello di Bundo, dobbiamo far cronaca rispetto a questo, nel quinquennio passato abbiamo sofferto di una mancanza di un'opposizione in termini di contenuti che potesse essere importante e competente spesso, abbiamo trovato delle lacune, invece dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici sempre è stata rimarcata la sua e quella di Bundu presenza da un punto di vista proprio di posizioni e motivazioni. Ma c'è un salto di qualità da questo punto di vista da ora per 5 anni?
Sicuramente lo dovremo vedere nei fatti. La esperienza di chi entra dentro il consiglio fa dire che c'è una maggiore competenza, una maggiore esperienza. C'è chi ha avuto ruoli di sindaco, c'è chi ha avuto ruoli importanti di assessore nella stessa giunta di Firenze, c'è una conoscenza della macchina amministrativa molto forte, per cui si può immaginare che anche il centrodestra, in maniera molto confusa forse viste le posizioni che sono state espresse e alcuni commenti che leggiamo, avrà un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni. Ci sarà un atteggiamento di Italia Viva da verificare, al tempo stesso ci sembra di vedere che il Movimento 5 Stelle stia rivendicando una internità al centro-sinistra, per cui dal punto di vista della qualità delle conoscenze il Consiglio Comunale di adesso rispetto a quello di 5 anni fa parte con maggiori elementi ed è ipotizzabile che ci sia un'opposizione di tipo diverso. Mi viene da dire che forse vivremo 2 stagioni di questo Consiglio Comunale, una che arriverà fino alle elezioni regionali, perché ormai si parla già di questo, non abbiamo fatto in tempo diciamo a vedere le urne chiudersi, che già tanti commenti sono partiti in quella direzione, e un altro probabilmente dopo le regionali. Quindi noi ci muoveremo all'interno del Consiglio Comunale e dei consigli di quartiere con grande circospezione, nel senso che non vogliamo essere strumentalizzati rispetto a una partita che è collegata ma è diversa. Noi abbiamo ricevuto un mandato molto preciso, quindi si fa opposizione per il bene della città, non calcoli elettorali in vista di eventuali alleanze in regione toscana.
Però le ha citate lei ed effettivamente da neanche l'ora dopo già si parlava delle regionali 2025. Fossi ieri, lo sentiremo anche nei nostri studi tra poco, tornerà a spiegarci questo laboratorio campo largo, questa apertura di tavolo che ha già annunciato, ma già si parla di 5 Stelle e AVS che frenerebbero rispetto ad un appunto un allargamento che vada ad abbracciare anche Italia Viva. Tutto questo è un po' un tradire già le indicazioni che l'elettorato, gli elettori hanno dato, perché insomma dai risultati si devono fare anche bilanci in senso negativo rispetto, sicuramente lo dicevamo anche col professor Chiaramonte ieri, un risultato che porta Italia Viva a un ridimensionamento importante, forse anche ai tavoli appunto in vista delle regionali.
Sicuramente ragionare in questo modo, cioè di campi e alleanze che prescindono dai singoli contesti, è un modo per alimentare l'astensionismo. Noi abbiamo un elettorato che segue chiaramente una sorta di voto di opinione, per cui si vota il centro-sinistra, ed è chiaro che un elettorato che guarda a noi o a Alleanza Verdi Sinistra con simpatia può vedere la conferma della rottura con Italia Viva. Al tempo stesso, così come nel comune di Firenze Italia Viva ha governato fino all'ultimo giorno, Saccardi, che era candidata sindaca contro Sara Funaro, continua a essere la vicepresidente della regione Toscana. Quindi si sta discutendo di alleanze senza discutere di progetti e di prospettive. Questo favorisce sicuramente l'astensione, perché chi fa opposizione come noi o al momento in regione Toscana il Movimento 5 Stelle non viene riconosciuto come un'alternativa che può vincere. Questo alimenta un'idea di una sorta di bipolarismo. Io prendo atto che ci sono soldi di grande entusiasmo, ed è legittimo dopo che si è vinto dalle parti del Partito Democratico. L'astensione alta non è una peculiarità solo del comune di Firenze. Devo dire che è stata una campagna elettorale non eccezionale dal punto di vista dei contenuti, della discussione, e molto nervosa da parte del centro-sinistra anche durante il ballottaggio, probabilmente non negli ultimi giorni, dove la percezione in città era appunto di un elettorato di centrodestra che non ci credeva di poter vincere il ballottaggio. Fino a pochi giorni prima del ballottaggio il nervosismo era molto forte, chiunque fosse all'opposizione veniva accusato di non essere abbastanza antifascista. La partita della regione Toscana è molto più delicata rispetto a quello che vediamo. I sondaggi avevano probabilmente sovradimensionato il rischio delle destre, e questo era già successo alle ultime regionali sfavorendo Toscana a sinistra, e quindi abbiamo anche un'esperienza già consolidata. Se l'atteggiamento del centro-sinistra è quello di vincere unicamente parlando di nuovo di campi larghi, io penso che la regione Toscana rischi effettivamente di andare a destra, soprattutto però c'è una partita nazionale che non vede un grosso rischio per questo governo, perché se si vince le elezioni mobilitando esclusivamente il proprio elettorato e puntando sull'astensionismo dell'altro, le partite locali favoriscono diciamo la maggioranza uscente di centro-sinistra, la partita nazionale favorirà la maggioranza uscente delle destre, per cui questo sì. Atteggiamento a noi non convince molto, anche perché Fossi, anche chiudo parlando delle vittorie della sinistra sul centro-sinistra, continua a dire, come il presidente Gianni, che sono sconfitte in casa. Ecco, io penso che andare a Borgo San Lorenzo, a Campi, rispetto a Rosignano, e dirgli che quelle sono vittorie all'interno della famiglia del centro-sinistra regionale sia abbastanza un azzardo.
Ecco, in conclusione abbiamo davvero un minuto. Più che vittorie in casa centro-sinistra PD, potrebbero essere lette, penso a Calenzano in particolare, come sconfitte in casa della sinistra, cioè comunque esperienze che possono insegnare. Carovani diceva, no, ci siamo uniti partendo dai contenuti, dalle richieste del territorio, partendo per tempo. Forse questo a Firenze a sinistra non è stato raggiunto.
Beh, sono esperienze importanti, fondamentali, che registrano la disponibilità delle comunità. Se facciamo come fa il Partito Democratico, costruendo alleanze a priori, a tavolino e a freddo, e poi pensiamo che possano essere calate sul territorio, noi sappiamo che non funzionano. Quindi ogni esperienza locale, è chiaro che sono esperienze che si collocano a sinistra e che sono fondamentali, che hanno visto fra l'altro in questi 5-10 anni crescere nuove generazioni all'interno del Consiglio Comunale. Io stesso, diciamo, mi considero parte di una generazione che ha ancora tanto da imparare rispetto a chi ha più esperienza, e quindi c'è la possibilità all'interno della nostra regione, così come a livello nazionale, di mettere insieme delle esperienze amministrative che si fanno anche forze di governo. Questo però deve far parte di percorsi che coinvolgano effettivamente le persone. Io penso che sia stato davvero un problema e un peccato che l'associazione 11 agosto poi non si sia tradotta in una lista elettorale, laddove anche avesse scelto cose molto diverse da quelle che pensavo io, che pensavano le realtà che hanno fatto parte di Sinistra Progetto Comune, perché quello è stato un percorso di partecipazione effettivo. Dobbiamo riuscire a capire come le nostre decisioni passano da dei percorsi assembleari, sapendo che evidentemente nessuno di per sé è sufficiente, perché noi abbiamo già delle altre assemblee, la faremo domani alle 18 in Piazza dei Ciompi per il quartiere 1 e la faremo martedì sera alle 21 nell'area verde del Circolo Arci di Castello. Quindi noi continueremo a organizzare momenti pubblici dove mettere a disposizione i nostri percorsi per qualcosa che chiaramente possa essere alternativo. Per quanto riguarda la Regione Toscana, noi abbiamo sempre detto che c'era una disponibilità a prendere in considerazione la costruzione dei campi più ampi, come è successo in altri comuni e come è stato più difficile fare all'interno del Comune di Firenze. Chiarisco, per quanto mi riguarda, questo a titolo personale, poi sì, ci metteremo le discussioni collettive, è fuori dal centro-sinistra la prospettiva del campo di costruzione di un'alternativa.
È stato chiarissimo, abbiamo anche citato altre iniziative sempre dentro al palazzo ma anche sul territorio, e dunque poi noi ci ritroveremo anche seguendo i lavori del Consiglio Comunale. Grazie al candidato sindaco a sinistra per Firenze, adesso consigliere comunale Palagi, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
A ridosso del GR di Popolare Network, tra poco la linea Milano, poi ci ritroverete su queste frequenze anche su Controradio Web TV per Non è finita qui con il segretario del Partito Democratico Toscano, Emiliano Fossi. Rimanete con noi.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Otto e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Ucraina, l'esercito russo che occupa la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha detto che un colpo d'artiglieria di Kiev ha completamente distrutto la stazione di controllo delle radiazioni della centrale. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni. Un attacco russo su Donetsk invece ha ucciso almeno 3 civili, ne ha feriti altri 9. Questa notte il segretario della difesa americano Lloyd Austin ha parlato al telefono con il ministro della difesa russo Andrei Belousov, lo ha detto il portavoce del Pentagono, sottolineando che i due hanno concordato di tenere aperte le linee di comunicazione. Era dal marzo 2023 che non c'era un colloquio di questo livello tra Washington e Mosca. Medio Oriente ora: secondo le Nazioni Unite i rischi per gli operatori umanitari a Gaza sono intollerabili, hanno chiesto ad Israele un coordinamento più efficace con i gruppi umanitari per facilitare la consegna degli aiuti. Le operazioni umanitarie sono state ripetutamente nel mirino a Gaza, ha detto il portavoce dell'ONU. Medici Senza Frontiere ha accusato l'esercito israeliano di aver ucciso un membro del suo staff, che l'esercito ha invece identificato come un miliziano della Jihad Islamica. In un post sul suo account X, l'ONG ha postato una foto in camice dell'uomo, specificando che è stato ucciso insieme ad altre 5 persone, tra cui 3 bambini, mentre andava in bicicletta alla clinica dove lavorava. Si tratta della 6ª uccisione di un membro dello staff di MSF a Gaza dal 7 ottobre, secondo la stessa organizzazione umanitaria. Inizia domani il Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo, che dovrà confermare l'accordo sui vertici annunciato ieri grazie all'intesa tra popolari, socialisti e liberali. A Bruxelles si va dunque verso un secondo mandato per von der Leyen alla guida della Commissione, che prevede l'ex premier socialista Antonio Costa alla guida del Consiglio europeo, la premier estone liberale Kaja Kallas come alto rappresentante per gli affari esteri. Socialisti e liberali hanno ribadito che non accetteranno un'intesa con la destra del partito conservatore ECR guidato in Europa da Giorgia Meloni. Alla trattativa per ora non ha preso parte l'Italia, alla quale è stata promessa una vicepresidenza di peso. Oggi, in vista del vertice, sono attese le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento. Julian Assange non potrà più tornare negli Stati Uniti senza autorizzazione, lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia americana dopo il patteggiamento firmato questa mattina dal giornalista australiano in un tribunale nelle isole Marianne. Il fondatore di WikiLeaks è ora in viaggio verso Canberra in Australia, dove dovrebbe arrivare tra circa 4 ore e dove inizierà ufficialmente la sua vita da uomo libero. Durante l'udienza di questa notte Assange si è dichiarato colpevole di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale e così ha firmato il patteggiamento. Torniamo in Italia per la cronaca. La Procura di Padova ha aperto un'indagine per omicidio colposo sulla morte della psicologa Vera Slepoi dopo un esposto presentato dalla famiglia. La settantenne era anche un volto televisivo noto, stamattina in programma l'autopsia sul suo corpo. E sempre oggi verrà assegnato l'incarico per l'autopsia sul corpo invece di Christopher Thomas Luciani, il 17enne ucciso con 25 coltellate da 2 coetanei a Pescara. Chiusura, uno sguardo al tempo per le prossime ore. Piogge su nord-est Lombardia, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ci saranno possibili temporali sui settori alpini, prealpini e sulle pianure vicine. È prevista allerta arancione in Emilia-Romagna e Lombardia. Ieri un uomo di 85 anni è morto travolto dall'esondazione del torrente Termina nel Parmense. 8:35 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Prova costume a posto e prova solari? Beh, se usate l'erbolario non ne avete bisogno. Sono prodotti con estratti vegetali dalle proprietà lenitive e idratanti che proteggeranno la pelle e i capelli rispettando le leggi hawaiane a tutela della barriera corallina. E anche quest'anno la promozione dell'estate erbolario vi permetterà di ricevere 2 magnifici omaggi. La pochette e la maxi borsa, disponibili in 6 colori diversi. Solari dell'erbolario, sicuri, efficaci e attenti all'ambiente. Erbolario.com.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Aggiornamenti da Firenze Smart, ancora buongiorno da Mauro Ciutini in studio. Code a tratti per traffico intenso sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Scandicci verso Firenze. Rallentamenti anche sulla 1 tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna. Sulla 11 in direzione Pisa, personale su strada, che qui ci sono lavori tra Prato Ovest e Pistoia. Segnalato un controllo di velocità in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Genova. Ricordo che anche oggi la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza è sospesa in seguito alla segnalazione di un alert attivo servizio bus sostitutivo. Bene, non ci sono altri aggiornamenti al momento. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Notti Lucente 2024. Performance, concerti, danza, musica e incontri. 30 eventi ad ingresso gratuito che dalle 17 fino a notte fonda animeranno San Gimignano, uno dei borghi più belli d'Italia. Tema della 13ª edizione, l'errore, per imparare a valorizzarne potenzialità e opportunità. Tra gli ospiti Sasha Naspini, Sabre Sordos, Ferruccio Spinetti, Atelier dell'Errore e molti altri. Notti Lucente, sabato 29 giugno a San Gimignano. Info su cultureattive.org.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it.
Giovedì 27 giugno, conversazione con padre Bernardo Gianni e a seguire Aziz Shinol Filiz. Straordinario incontro del jazz con la musica tradizionale turca.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Vuoi assistere alla cena spettacolo Saga Salsa o conoscere la musica de Il Moto Trabasso? La Folle Estate del Teatro Comunale di Antella e della Carrozza 10 vi accoglie con mostre e aperitivi nel Vagone Bistrò. Martedì cinema, mercoledì e giovedì teatro e musica. Martedì 3 luglio Saga Salsa, mercoledì 4 Il Moto Trabasso. Info archetipoac.it.
Contro Radio.
speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Eh sì, le amministrative non sono finite, soprattutto le analisi che vengono fatte a posteriori anche dopo il secondo turno dei ballottaggi. Sono le 8:44 minuti di mercoledì 26 giugno, ben trovati anche su Controradio Web TV. Salutiamo il nostro ospite in collegamento, l'onorevole Emiliano Fossi, segretario del PD Toscano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno onorevole. Ieri l'abbiamo sentita naturalmente al volo, verrebbe da dire, perdonate il gergalismo, perché comunque bisognava commentare nell'immediato i risultati. Oggi sappiamo molte cose di più sui flussi elettorali e sui vari scenari in Toscana. Lei che bilancio fa, sinteticamente?
Ma noi siamo molto contenti e soddisfatti diciamo dal voto di questo giugno, ecco, perché naturalmente sommiamo all'esito dei ballottaggi di lunedì quello dei precedenti risultati amministrativi e anche e soprattutto il voto delle europee, quindi il PD che torna al primo partito in Toscana col 32%, i tantissimi comuni vinti a partire dai tre capoluoghi. Prato e Livorno vinti addirittura al primo turno, sfido chiunque qualche mese fa a ipotizzare questo tipo di esito, e Firenze vinta alla fine benissimo, perché insomma poi alla fine nel ballottaggio abbiamo visto che una buona parte di quei voti che al primo turno si erano frazionati nella famiglia del centro-sinistra poi sono tornati a casa. Quindi chiudendo dico che per noi è un risultato molto positivo, perché fondamentalmente il cuore rosso della Toscana, cioè l'area tra Prato, Firenze e Livorno, regge, e per noi è un segnale importantissimo per il presente e per il futuro.
Lei ha ribadito ieri: senza PD non è possibile costruire l'alternativa di governo nel paese, ma non è possibile neanche vincere da soli. Ha lanciato sin da subito, in vista dei prossimi appuntamenti sul territorio, un laboratorio per un centro-sinistra allargato. Noi ci eravamo lasciati diversi mesi fa, prima dell'inizio della campagna elettorale, quando si doveva appunto capire che schieramento avrebbe sostenuto il candidato a sindaco del centro sinistra. Venne proprio ospite nei nostri studi annunciando un tavolo in cui ribadiva non ci devono essere elementi precostituiti, piatti del giorno o menù già prefissati, vogliamo discutere insieme sui contenuti. È una riproposizione di un qualcosa che per l'appuntamento elettorale non ha portato alla coalizione sperata, che comunque insomma ha fatto vincere Sara Funaro, ma poteva essere già più larga?
Ma diciamo intanto che il voto delle amministrative segna che il percorso che abbiamo intrapreso in questi mesi è stato positivo, perché ci ha portato a vincere nella gran parte dei comuni. È chiaro che il voto amministrativo è un capitolo un po' più a parte, perché ci sono i contesti locali che vivono anche di dimensioni locali e di situazioni specifiche, quindi fare un ragionamento più generale è molto più complicato. Mentre per quanto riguarda gli eventi che ci attendono, le sfide che ci attendono a partire dalle regionali, dove diciamo il tipo di voto è più politico, non solo, ma più politico, è chiaro che ha senso costruire un percorso di quel genere che ho proposto proprio in queste ultime ore, e che parte da due presupposti, cioè che il PD ormai, mi pare chiaro, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo dimostrato nei fatti, ha superato la fase dell'autosufficienza, ma che al tempo stesso il PD esce rafforzato e come elemento centrale per ogni tipo di costruzione di alleanza di centro-sinistra alternativa alla destra, sia a livello nazionale sia ai vari livelli. Dal PD non si prescinde. E il secondo elemento, il primo è quello dell'autosufficienza superata con un PD forte, però è che in politica abbiamo dimostrato, e l'ha dimostrato il Partito Democratico, che ha avuto un approccio generoso a queste elezioni: si vince con i voti conquistati sulla base delle proposte e dei programmi e non con i veti. Quindi noi crediamo che sia superata anche la fase dei veti e anche, permettetemi di dirlo con una battuta, degli schiaffi al PD, cioè dello sport nazionale più in voga negli ultimi anni e negli ultimi mesi, cioè che tutti contro il PD, tutti a fare la partita sul PD. Mi pare che da questa dinamica si sia usciti, questo è uno dei segnali più importanti di queste elezioni, e quindi noi ci mettiamo a lavorare fin da ora per la costruzione di questo laboratorio di centro-sinistra, che parte dalla centralità del PD, parte dal rapporto forte che abbiamo costruito con AVS in questi mesi, parte da una disponibilità che registriamo attraverso un processo di elaborazione assolutamente rispettabile e rispettato del Movimento 5 Stelle, mi pare si stia sempre più posizionando dalla parte dello schieramento progressista rispetto al Movimento 5 Stelle delle origini. Mi pare ci sia la disponibilità di forze civiche e liberali di stare organicamente nel campo del centro-sinistra. Noi diciamo questo, che oggi è finita la fase dell'equidistanza, degli equilibrismi, si sceglie da che parte stare, o si sta di qua o si sta di là.
Siamo stati per 50 anni abituati ad una forma curiosa di bipolarismo, nonostante il massimo del proporzionale, dove c'era la DC e il PC sostanzialmente, e poi gli altri. È veramente dalla fine di quella stagione, dal 92, 93, 94, che discutiamo di questo, li abbiamo chiamati progressisti e poi l'Ulivo, e ora cerchiamo altri nomi. Che significa Basta Veti dal suo punto di vista, segretario?
Ma intanto la politica ha subito delle evoluzioni, ma per certi aspetti sembra rimasta ferma. Se noi ci ricordiamo, proprio per venire dietro al suo ragionamento, la Seconda Repubblica doveva essere quella del bipolarismo compiuto fondamentalmente, cosa che invece di fatto non si è realizzata per una serie di limiti, di incrostrazioni, per una serie di fattori anche congeniti con il modo di essere italiani e di fare politica nel nostro paese. Oggi però io credo ci sia una dinamica più generale che prescinde anche dall'Italia e dalle dinamiche più particolari, cioè che mi pare si vada sempre di più verso una polarizzazione che non è soltanto una polarizzazione politica, cioè è una polarizzazione politica che risponde e che corrisponde a una polarizzazione della società. Ovunque sta succedendo questo, dagli Stati Uniti d'America passando all'Estremo Oriente, all'India, attraverso diciamo il continente europeo, c'è questa radicalizzazione forte e polarizzazione delle società, e questo corrisponde e corrisponderà sempre più un posizionarsi all'interno della dinamica politica. Quindi per questo dico che non fa difetto in questo senso, e non si distingue e si distinguerà anche quella che avviene nel nostro paese. Mi pare che queste europee abbiano dimostrato anche questo, e io credo il successo del PD sia ascrivibile anche a questo, cioè che il PD è riuscito a dare, insieme a tanti altri elementi e ingredienti che hanno costruito questo successo in queste elezioni europee e anche amministrative, che il PD è riuscito a dare una risposta alternativa alla destra ai bisogni di sempre più ampie fasce della società, cioè alle inquietudini, alle preoccupazioni, alle necessità, quindi alla richiesta di protezione e anche di opportunità. Il PD ha costruito una risposta da sinistra, è questo su cui noi bisogna posizionarci e andare. Quindi niente veti vuol dire che non ci può essere più il politicismo volto a lucrare quel pezzettino di voto, quella parte di percentuale, ma oggi è la fase della generosità e della posizionarsi, e quindi chi rimane nel mezzo di fatto rimane, secondo me, schiacciato, e così sarà anche nelle prossime sfide elettorali, da qui a un po' di tempo. Poi può darsi che tutto cambi tra qualche anno, ma ho la vaga impressione che nei prossimi anni assisteremo a questo processo di forte polarizzazione. Noi l'abbiamo capito, credo, lo stiamo assumendo, e il PD in maniera unitaria va verso questo tipo di impostazione.
Fossi, ieri il consigliere regionale renziano Scaramelli diceva: la presenza di Italia Viva nel campo del centro-sinistra della Toscana è più importante oggi di quanto non lo fosse ieri. Ma più importante forse proprio per Italia Viva, per i risultati deludenti che ha ottenuto? Quanto è importante invece nella riflessione che lei stava facendo? Perché molte delle cose che vengono dette adesso dal PD sono indirizzate appunto a Italia Viva e alla logica dei due forni, no? Che ricordava anche nelle scorse settimane l'assessora Nardini, dello scegliere su determinati territori una coalizione piuttosto che l'altra, un partito che non ha dato indicazioni di voto rispetto a Funaro, solo Saccardi, lei diceva, è il minimo sindacale che potesse fare. Ecco, non rischierà il Partito Democratico di essere troppo generoso con questa disponibilità nel porgere l'altra guancia, e poi gli schiaffi comunque potrebbero volare?
No, perché mi pare che, come dicevo poco fa, il PD sia tornato in maniera netta e direi prorompente centrale Quindi la fase degli schiaffi è terminata, e lo dico non soltanto come auspicio, lo dico come affermazione, cioè non accetteremo più una modalità di fare di quel tipo, anche perché siamo, come dire, sicuramente costruttivi ma consapevoli della nostra forza, e quindi proprio per questo chiediamo una scelta di campo chiara, cosa che non è stata negli ultimi passaggi per più forze politiche. Quindi se questo tipo di impostazione nostra, se queste parole d'ordine che ha utilizzato la segretaria nazionale e anche il sottoscritto in queste ultime ore fanno scaturire una reazione positiva di posizionamento, tanto meglio, altrimenti ognuno, come dire, raccoglie quel che ha seminato.
Anche perché, scusi, poi do la parola a Raffaele, questa scelta di campo, Saccardi ha detto sempre nella sua campagna elettorale, no, siamo nello stesso campo ma squadre diverse, sembra non essere stata così capita, interpretata da un elettorato che poi non ha pagato in termini di voto rispetto appunto a Italia Viva.
Io penso che sia stato premiato quelle forze politiche e quelle proposte politiche che erano chiaramente alternative alla destra. A Firenze Sara Funaro è stata premiata nella sua scelta e nelle sue proposte perché appunto si è caratterizzata come la vera alternativa. Noi avevamo sempre detto che a Firenze la partita sarebbe stata tra il centro-sinistra, Sara Funaro e la destra, questo lo dicevamo al primo turno, avevamo ragione, perché poi si è dimostrato che indipendentemente da ciò che dicevano molti addetti ai lavori, che sentenziavano addirittura ipotetici ballottaggi alternativi a quelli che invece si è verificato, appunto lo abbiamo constatato, cioè al primo turno la partita è stata tra centro-sinistra di Sara Funaro e destra, e così è stata al ballottaggio. Ritorno al tema della polarizzazione e ritorno al fatto che da questa dinamica non si sfugge.
Senta, mi dia prima un numero prima di rispondere alla domanda, se vuole, naturalmente. Da 0 a 10 queste elezioni amministrative quanto spostano il dibattito sulle regionali?
No, lo spostano
8,
e quindi lo spostano 7,5-8, diciamo 8, lo spostano perché, come dicevo poco fa, sono un segnale importante. Cioè, se voi vi ricordate, se noi ci ricordiamo, lo rammentavo ieri in conferenza stampa, qual era l'approccio che aveva la destra nell'approssimarsi a queste elezioni europee, ma ora in particolar modo amministrative, era quello dell'assalto alla diligenza. Cioè pensavano nelle dichiarazioni, neanche tanto velate, neanche tanto fatte trapelare, ma dichiarate in maniera netta, che ci sarebbe stato un ulteriore passo avanti della destra nel passaggio amministrativo, come c'era
però mi riferivo molto al suo campo, onorevole, mi riferivo molto alle dinamiche interne al centro-sinistra,
sì,
più che altro.
Sì, sì, vengo anche a quello, però quello è quello che racconta, sì, sì, certo, voi è il primo, certo, dato, cioè che poi alla fine non si è verificato e che, come ripeto, il cuore rosso della Toscana, Prato, Livorno, Firenze, rimane saldamente nelle mani del centro-sinistra e del PD a guida, alla guida del PD e del centro-sinistra, e che anche però crea un elemento ulteriore di avanzamento nella costruzione di quelle alleanze appunto di centro-sinistra, che partano da un architrave forte, che è quello che è cresciuto tra le forze politiche in questi mesi, hanno costruito tra di loro un dialogo e una collaborazione assolutamente produttiva. Dicevo poco fa, il PD, AVS, alcune forze si sono schierate fin dall'inizio nel campo del centro-sinistra, anche di area liberale, e poi il dato positivo, secondo me, dell'evoluzione del Movimento 5 Stelle, che si schiera e si schiera sempre di più sul fronte progressista. Questo credo sia l'elemento di partenza fondamentale che assumiamo da questa elezione, che ci fa guardare positivamente i passaggi prossimi, a partire appunto dalle regionali. Sono questi due dati, cioè la destra che frena e una idea nuova di centro-sinistra che avanza anche in previsione delle regionali.
Abbiamo tanti spunti di riflessione che però avremo modo di portare avanti anche con il segretario Fossi in ulteriori approfondimenti politici, però diciamo, ha citato AVS e il Movimento 5 Stelle. AVS in particolare all'interno della coalizione è stato premiato come realtà anche nelle sue differenze in termini di programmi chiarite sin dall'inizio, però insomma l'elettore che ha voluto sostenere Alleanza Verdi a sinistra anche sul territorio ha rafforzato un equilibrio a sinistra all'interno della coalizione. Di questo dovrete e vorrete tenere conto. Stiamo parlando di interlocutori privilegiati ad un tavolo allargato che vede la disponibilità del Partito Democratico nei confronti di tutti, ma insomma la dinamica del telefono, chi chiama, aspetto e poi magari la telefonata non arriva, non è che l'elettore la viva proprio benissimo, insomma l'ho dimostrato.
Sì, ma infatti noi non è che ci metteremo lì, chiamo o non chiamo, noi faremo un appello e facciamo e faremo un appello a chi si sente forza di centro-sinistra a sedersi intorno a un tavolo, a costruire un percorso senza forzature, perché per forza non si fa niente, però sulla base dei programmi e dei contenuti, perché quello fanno la differenza, cioè noi si sta insieme, si riesce a stare insieme sulla base delle proposte e delle battaglie comuni. L'abbiamo dimostrato a livello nazionale sulle battaglie importanti come il salario minimo e come quella sulla sanità, per esempio, e quella che faremo netta sulle riforme, cosiddette riforme istituzionali, quindi contro il premierato e contro l'autonomia differenziata, e lo faremo a livello locale raccogliendo intanto queste battaglie, perché le porteremo avanti con forza e con nettezza, saranno un pezzo importante del nostro agire politico anche unitario a sinistra e nel centro-sinistra, e poi appunto attraverso le proposte che costruiremo per la Toscana che sarà.
Alla luce di quello che ci siamo detti, me la immagino con un foglio bianco davanti a scrivere insieme ad altri naturalmente una pagina nuova della storia del PD e del centrosinistra in regione Toscana. Questo ha a che fare anche con la possibile candidatura a presidenza, ha a che fare con il nome di Eugenio Giani, di chi sarà il prossimo candidato?
L'ho detto ieri, Eugenio Giani è e rimane il presidente, noi però vogliamo partire attraverso un passaggio che è quello che, come dicevo ieri, inizia a parlare di proposte, contenuti, idee per la Toscana del futuro. Abbiamo di fronte più di un anno, dobbiamo partire da questo, perché è questo che hanno a cuore principalmente i cittadini e le cittadine.
Ma ci dobbiamo aspettare un listone civico moderato targato Giani? Ci dobbiamo aspettare? Ma
questo, diciamo, non fa parte del mio ordine del giorno. Io mi rivolgo, come ho detto prima, alle forze, noi ci rivolgiamo alle forze politiche che credono di essere, di stare nel centro-sinistra, a quelle forze civiche che si sono costruite nelle realtà locali, quindi daremo ospitalità a chiunque ha voglia di costruire insieme a noi un'idea di Toscana del futuro, quindi partiti, associazioni, realtà civiche, questo è, non partiamo da schemi preconcetti, da creature diciamo definite a priori, vogliamo costruire insieme un percorso che sia bello, libero e partecipato davvero.
E allora sono le 9:02, ringraziamo l'onorevole Fossi, segretario del Partito Democratico della Toscana, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Emiliano Fossi per essere stato con noi. Tra poco la memoria, il tema della memoria, una serie di podcast per raccontare alla rete museale dedicata alla memoria in Toscana. Restate con noi anche sulla Controradio Web TV.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto.
Se hai tra i 35 e i 55 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Venerdì 28 giugno alle 17.30 alla Biblioteca Nova di Firenze, Canne al Vento di Grazia Deledda, letture a più voci in 6 incontri. Drammaturgia Annibale Pavone, conduce Antonio Fazzini, ospite Elena Miranda. Programma completo su teatrodelledonne.com.
Dedicato a Franco Battiato. Lunedì 8 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Simone Cristicchi e Amara presentano Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato. Il repertorio del grande maestro interpretato con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l'opera. Simone Cristicchi e Amara in Torneremo Ancora, concerto mistico per Franco Battiato. Lunedì 8 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole per l'Estate Fiesolana 2024.
Controradio.
tra i 35 e i 55 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci, quando l'infezione è ancora sintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Contro Radio.
Prova 1-2.
Memoria del Novecento, le stragi nazifasciste in Toscana e le storie di chi ha combattuto per la libertà. Un ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana.
I luoghi della memoria in Toscana, siamo di nuovo in diretta sulle nostre frequenze e sulla Controradio Web TV, seguiteci in video anche sui nostri social. Storia e memoria del Novecento, la Toscana, la primavera e l'estate drammatiche del 1944. Abbiamo visitato, per realizzare altrettanti podcast, 5 luoghi della memoria per raccontare la storia e le storie di quei luoghi che vennero attraversati dall'orrore, un lavoro realizzato con Rossana Mamberto. Rossana, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Rossana Mamberto, insomma, abbiamo girato veramente mezza Toscana per raccontare di quello che accadde, ma soprattutto della memoria viva di questi anni che tengono in vita quei fatti per far sì che non accadano più, ma soprattutto che vengano, come dire, divengano oggetto di discussione, di dibattito, di ricerca storica e dunque di memoria viva e non di memoriale basta.
Certo, ci siamo infatti arrampicati in vari luoghi, anche remoti della Toscana, perché ovviamente molti di questi fatti si sono consumati nei boschi, comunque lungo i confini, lungo la linea gotica, quindi siamo stati a Fos di Novo, in provincia di Massa, verso la Lunigiana, siamo stati a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, siamo stati a Sant'Anna di Stazzema, sopra Camaiore, insomma sulla costa nord sempre della Toscana, a Prato e a Siena, appunto qui dove si sono consumate tragiche vicende in passato, dove si sono consumate le stragi nazifasciste, sorgono infatti ora musei o comunque insomma sono luoghi che vogliono ricordare queste vicende, ed è questo poi che noi documenteremo nei nostri podcast. Abbiamo intervistato persone, addirittura abbiamo anche siamo riusciti ad intervistare alcuni dei superstiti di queste stragi, quindi è stato un lavoro molto interessante che appunto darà vita a questo ciclo di podcast. Ricordiamo la messa in onda, che andranno in onda a partire dal 1 luglio sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Controradio, il lunedì, tutti i lunedì alle 9.35 con replica la domenica alle 19.
Rosana Mamberto ha detto una cosa importante: siamo riusciti addirittura a intervistare dei superstiti, perché naturalmente la storia corre, il tempo corre, e questa è una questione da questo punto di vista sempre più rara e difficile per motivazioni, come dire, di raggiunti limiti di età. Ricordiamo che dal 2022 è nata la rete dei sistemi museali storia e memoria del Novecento, di cui fanno parte il Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, il Museo Storico Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, le Stanze della Memoria di Siena, il Museo della Deportazione di Figline di Prato e l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. E sono appunto le storie che vi racconteremo, oltre ad una prima puntata introduttiva a questi cinque temi. Sei con un ospite, siamo con un ospite, Rossana.
Sì, esatto, siamo con Michele Morabito, che anzi ringrazio e saluto per essere qui con noi, direttore del Parco Nazionale della Pace del Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, che è anche il coordinatore di questa rete museale. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito, è un piacere partecipare. Siamo un sistema museale che è iniziato con 4 aderenti, poi si è allargato a 5 con l'ingresso del museo di Pieve Santo Stefano, quindi è un piacere che, in quanto ente capofila, poi appunto svolgo anche questa funzione di coordinamento. E anche per quanto riguarda tutta la parte amministrativa, i sistemi museali adesso sono il modo con cui la Regione Toscana finanzia i musei, quindi siccome la Regione aveva piacere a trattare questo tema della memoria, ci ha sollecitato e abbiamo accolto volentieri la sollecitazione a, diciamo così, a costituire questo sistema, anche per mettere in rete soprattutto le nostre buone pratiche che facciamo, e soprattutto per far emergere il fatto che poi dopo gli episodi di cui poi noi commemoriamo nei nostri musei non furono poi episodi singoli, ma fu una vera e propria strategia militare, quella delle stragi, quella di colpire le formazioni partigiane, quella di deportare gli oppositori politici, coloro che erano poi di religione ebraica. Quindi far capire che c'è una linea rossa che unisce questi luoghi, insomma, anche per promuoverci l'un l'altro, che credo che sia lo spirito con cui ci siamo messi insieme. È faticoso lavorare assieme, perché chiaramente comporta un maggiore sforzo rispetto anche a delle forze, diciamo così, di risorse umane, che sono sempre abbastanza poche in tutti i luoghi, però comunque ritagliamo un pezzettino del nostro spazio per appunto metterci in rete e appunto e fare buone pratiche insieme, come questa. Appunto poi parleremo di questi podcast che sono stati oggetto del progetto 2023-2024 del nostro sistema.
Michele Morabito, Sant'Anna di Stazzema è un luogo simbolo, naturalmente, come altri luoghi della tragedia. Che cos'è oggi Sant'Anna di Stazzema? Che cosa sono questi luoghi che abbiamo visitato? Che significati si portano dietro nell'attualità?
Io tutte le volte che mi viene rivolta questa domanda dico che questi luoghi poi hanno una loro forza, no? Perché poi dopo, quando si visitano questi spazi, come lo stesso quando si visitano, per esempio, faccio sempre l'esempio dei campi di concentramento, ma anche il memoriale dell'11 settembre a New York, questi spazi sono dove la storia è accaduta e si portano dietro una forza, un qualcosa che ci costringe a non essere indifferenti. Uno dei mali della nostra epoca è appunto l'indifferenza. Quando si viene in questi luoghi, diciamo così, è impossibile rimanere indifferenti, laddove appunto si percepisce il peso di questa storia, che anche poi dopo, anche con gli altri spazi, con i colleghi appunto degli altri musei, sono stati tutti declinati ormai ad un impegno verso il futuro, anche se nel passato abbiamo avuto dovuto fare un grande sforzo per affermare una memoria, perché talvolta, anche come è successo a Sant'Anna, la storia è stata dimenticata, volutamente dimenticata. Conoscete la storia di quello che è stato definito l'armadio della vergogna, quindi per anni abbiamo dovuto affermare i fatti. Adesso per fortuna questi luoghi sono riconosciuti, perché facciamo tante cose, anche gli altri colleghi lavorano davvero davvero tanto per far conoscere questi luoghi, perché vedere un concerto a Sant'Anna, a Fos di Novo, a Siena o a Prato non è la stessa cosa che vederlo in uno stadio, in una piazza. Insomma, questi qua sono luoghi densi e si va lì non solo per un'iniziativa, per uno spettacolo, per una cosa, ma si va perché si vuole andare lì, e chi viene in questi luoghi è motivato. E tante volte, appunto, è questo il messaggio che dobbiamo dare, trasmettere questa forza. Purtroppo, come dicevate voi, stiamo perdendo i testimoni, e infatti l'iniziativa di fare podcast va anche in questo senso, di cercare di raccogliere le ultime voci che abbiamo disponibili. E quindi sì, diciamo così, però chi arriva in questi luoghi sente la forza di questi luoghi, e noi abbiamo l'onere, perché dico davvero l'onere, e la responsabilità di far vivere questi luoghi. Hai detto una cosa che mi è piaciuta molto, no? Che non sono, una volta l'idea della memoria era un po', diciamo così, legata a trasformare questi luoghi in, scusate l'espressione, quasi in cimiteri, no? In cui contavano le lapidi. Adesso no, ci sono le lapidi, è giusto che ci siano, ricordare queste persone. Adesso ci sono un sacco di iniziative che vogliono far vivere questi luoghi, per portare la gente in questi luoghi. Quindi ben vengano le tante iniziative che facciamo a Sant'Anna, che fanno gli altri luoghi della memoria, e ben vengano le iniziative come quelle dei podcast, perché i podcast hanno un pubblico mediamente molto giovane, e quindi è uno strumento agile, diciamo così, perché poi dopo io sono un fruitore di podcast prima di andare a letto, per esempio, quindi è il modo mio per ascoltare delle cose che mi interessano, e allo stesso tempo, appunto, prepararmi poi a dormire. E quindi tante volte la gente ha uno strumento agile e veloce per poter ascoltare, anche appunto, poi siamo curiosi del riscontro che avremo rispetto all'iniziativa che abbiamo fatto, perché appunto è un'iniziativa in cui credevamo molto. Ringraziamo tra l'altro la vostra radio per anche la sensibilità con cui si è approcciata alle diverse storie, e l'impegno poi quotidiano. Credo che non siamo qui a fare i complimenti a vuoto, ma insomma credo che la vostra radio da anni dia un taglio, diciamo così, relativamente all'impegno che c'è sempre. Importante per noi, importante per questi luoghi, perché ci avete poi sempre seguito, e quindi anche di questo vi ringraziamo.
Stiamo parlando del ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana. Michele Morabito, grazie per essere stato con noi, ti lasciamo, ti vediamo in macchina, stai andando a Sant'Anna. Quindi
andando a Sant'Anna, sì, quindi sono stato rinnovato nel mio ruolo, quindi abbiamo da preparare l'80esimo, quindi come dicevi tu.
Sono già giorni importanti, sono giorni molto importanti.
No, saranno iniziative importanti. Io ringrazio voi, ringrazio anche a nome dei miei colleghi del Sistema Museale. Il Sistema Museale nasce proprio per mettere in condivisione e far conoscere i luoghi. Andando in un luogo sai che puoi trovare un altro luogo, magari in un'altra località, che tratta gli stessi temi, e quindi insomma è un modo per moltiplicare, diciamo così, la spinta che diamo.
Grazie Michele Morabito. Rossana Mamberto, che esperienza è stata per te andare a Sant'Anna, per ricollegarci proprio e per fare uno degli esempi rispetto al lavoro che abbiamo fatto?
Sì, infatti, mentre appunto Michele parlava dell'atmosfera che si può ancora respirare in questi luoghi, devo dire che conoscevo già Sant'Anna di Stazzema, sono già stata alcune volte, ma tutte le volte veramente arrivando nella piazza del paese si percepisce veramente un'aria diversa. Non lo so definire, chi non c'è stato, insomma, lo invito veramente ad andare, perché si capisce che quello è un luogo che ha fatto la storia veramente, dove si è consumata veramente una grandissima tragedia. Di contro, quando sono stata lì per appunto intervistare le persone, per realizzare le interviste anche con i superstiti, c'erano tantissimi giovani, perché Sant'Anna di Stazzema, il Parco della Pace, organizza comunque iniziative anche a livello internazionale, dove si trovano ragazzi di tutta Europa per parlare di pace, per visitare questi luoghi, per insomma portare la loro esperienza anche in altri paesi. Quindi da un lato sì, c'è questa atmosfera che è impossibile non sentire, anzi un piccolo aneddoto, la prima volta che sono stata lì avevo con me i miei figli di 4 e 6 anni. Quando siamo arrivati in quel posto lì, loro non sapevano niente di questo posto, in un attimo è calato un silenzio veramente spesso, tangibile, cioè è impossibile non percepire questo. Dall'altro, un luogo che vuole appunto rivivere, non un cimitero, quindi un luogo dove si incontrano, dove si svolgono iniziative, letture, concerti, insomma teatro, e anche appunto campi internazionali per l'estate. Anzi, invito tutti ad andare a vedere sul sito, perché anche quest'anno vengono organizzati comunque questi campi per giovani, adolescenti, studenti, che possano poi riportare questa esperienza e intervistare, parlare con i superstiti che sono ancora disponibili a raccontare. Certo, anzi, alcuni, certo. Mi raccontava Michele che sono diventati disponibili proprio in questi ultimi anni, perché per anni non ne hanno voluto parlare.
È difficile parlare. Beh, abbiamo parlato stamattina di Sant'Anna di Stazzema, ma siamo stati appunto a Fos di Novo, siamo stati a Siena, siamo stati a Prato, siamo stati a Pieve Santo Stefano, per questo ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana. Ricordiamo le date della messa in onda, Rossana.
Sì, allora i podcast verranno messi in onda il lunedì alle 9.35 a partire dal 1° di luglio, con replica la domenica alle 19, e saranno poi caricati sulle varie piattaforme di Google, di Spotify. Ancora ci stiamo lavorando, e ci sarà anche ovviamente dalla home page del nostro sito un banner Storia e Memoria del Novecento, dalla quale si può raggiungere la pagina dove è possibile riascoltare e scaricare tutte le puntate dei podcast.
Si parte lunedì 1 luglio alle 9.35 con i nostri podcast dedicati alla memoria, con il sistema museale, i musei Storia e Memoria del Novecento, il contributo della Regione Toscana, un progetto realizzato da Controradio. Rossana Mamberto, grazie anche a te, restate con noi perché tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, poi Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara, l'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Salute a tutti.